tutti. Andiamo a leggere insieme la prima lettera a Timoteo, il primo capitolo. Leggiamo anche i primi due versi che abbiamo visto insieme a Tonino la domenica scorsa e arriveremo fino al versetto 11. E troviamo scritto così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per l'ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza. A Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazie, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso, per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vanno a essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e per i ribelli, per gli empi e per i peccatori, per i sacrileghi, per i religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per i spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Secondo il Vangelo della gloria del Beato Dio che Egli mi ha affidato. E da qui la lettura, come abbiamo visto, sentito domenica scorsa, Paolo inizia questa lettera descrivendo nella prima parte, mettendo in risalto le proprie credenziali. Come prima vediamo, si chiama apostolo e la propria autorità, che non è da sé, non è da qualcun altro, ma è da Dio, per comando di Dio, sia per dare un incoraggiamento personale a Timoteo, sia affinché la lettera fosse usata come epistola di riferimento davanti ai cristiani di Efeso. Aveva nel cuore di mettere per prima cosa questa autorità che veniva da parte di Dio. E come abbiamo letto nel versetto 3, sembra che il primo Timoteo sia stata scritta dall'apostolo Paolo qualche tempo dopo la sua liberazione dalla prigionia romana, mentre si trovava in Macedonia, come descritto alla fine del libro degli Atti. A quanto pare, dopo la sua liberazione, Paolo tornò nella città di Efeso e lì scoprì che durante la sua assenza a Efeso era diventato un covo di molti falsi insegnanti. Si tratta del triste adempimento della predizione fatta agli anziani di Efeso in Atti capitolo 20, dal versetto 29 a 30, che leggiamo. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno tra di voi i lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi indietro dei discepoli. È probabile che Paolo avesse avuto a che fare personalmente con i falsi insegnanti, ma ben presto ritenne necessario partire per la Macedonia. Diede quindi a Timoteo la responsabilità di prendersi cura di questioni a Efeso in qualità di rappresentante personale. Conosceva bene le difficoltà del lavoro che aveva assegnato a Timoteo. Paolo conosceva in profondità. Per questo sperava che questa lettera avrebbe incoraggiato e anche aiutato al compito che aveva dato. E Paolo usa questo titolo ufficiale anche negli altri epistoli che lui scrive, come anche in questo caso direttamente a Timoteo. E troviamo scritto anche nella sua prima parte il riconoscimento del nostro Salvatore. A quel tempo questo appellativo del Salvatore veniva utilizzato come titolo onorifico dell'imperatore romano. La gente chiamava ed era costretta a chiamare Cesare Nerone Salvatore. Paolo rivela in maniera chiara l'identità del vero Salvatore, Dio nella persona del Signore Gesù. E noi lo sappiamo questo, che lui ha conosciuto in modo personale. A Timoteo scrive a questo suo, chiamiamolo, figlio spirituale, e come troviamo nella seconda lettera di Timoteo, al capitolo 1, verso 5, che era di origine originaria di Listra, città di provincia di Galazia, era figlio di padre greco e di madre ebrea, il cui nome era Eunice. Sua madre e sua nonna avevano insegnato le scritture fin da bambino. E lo chiama mio figlio nella fede. Paolo considerava Timoteo il suo figlio nella fede, perché probabilmente fu lui, durante il suo primo viaggio missionario, a portare Timoteo e la sua madre alla fede in Gesù. Questo troviamo in Atti capitolo 14, dal versetto 8 al versetto 20. E vediamo che Paolo ha una grande fiducia in questo suo collaboratore, perché è fedele alla verità e alla sana dottrina. Paolo ordina a Timoteo di rimanere in Efeso. Sebbene Timoteo fosse stato assegnato un compito molto difficile, Paolo voleva che lui rimanesse a Efeso e continuasse l'opera che gli è stata affidata. Prima di partire da Macedonia esortò Timoteo a rimanere nonostante le difficoltà dell'incarico. Paolo disse a Timoteo di rimanere a Efeso perché sembrava che volesse arrendersi e scappare. Alcune volte, quasi tutti nel ministero affrontano delle situazioni difficili, situazioni simili, e alcuni non riescono e non continuano nel loro cammino. Era probabilmente a causa delle pressioni sia dalla parte esterna che delle interne che Timoteo voleva andare via da Efeso. Possiamo pensare a molte ragioni per cui Timoteo non volesse rimanere a Efeso. Forse sentiva anche la mancanza di Paolo, che voleva stare anche con lui e dove lui andava. Forse si era lasciato intimidire seguendo questo ministero che è stato affidato. Sembra che forse per natura Timoteo era piuttosto timido e riservato. Forse si era scoraggiato per le normali difficoltà del ministero. Non erano facili le situazioni da affrontare. Forse aveva messo in dubbio la propria sua vocazione, forse provava frustrazione a causa delle dottrine contrastanti che giravano nella chiesa di Efeso. Malgrado tutte queste ragioni, non c'è dubbio che il Signore e anche l'Apostolo Paolo volevano che Timoteo rimanesse in Efeso. E Paolo gli dà almeno 6 ragioni per rimanere e portare al termine quel compito che è stato affidato. La prima è perché hanno bisogno della verità, hanno bisogno di essere confermata la verità della parola di Dio. Il secondo è perché sei un ministro nella difficoltà, questo lo troviamo dal versetto 8 al versetto 11. Poi perché Dio sa usare una persona che non è perfetta nel suo ministero. Questo lo troviamo sempre nel primo capitolo, dal versetto 12 al versetto 16. Il quarto motivo perché stai servendo un grande Dio, questo lo troviamo nel versetto 17. Quinto motivo perché sei in battaglia e non puoi arrenderti, questo lo troviamo nel versetto 18 del primo capitolo di Timoteo. E il sesto motivo perché non tutti gli altri lo stanno facendo, versetto 19 e 20. Nel questo primo capitolo dà a Timoteo sei motivazioni validi per non andarsene da Efeso. Dio permetterà che ci troviamo in situazioni difficili, è Lui che lo permetterà. Dobbiamo impostare le nostre menti, il modo nostro di affrontare le situazioni, le sfide, in modo da camminare secondo la sua volontà. Chiede a Timoteo per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Paolo lasciò a Timoteo un lavoro importante da svolgere, rendendo fondamentale il suo rimanere ad Efeso, dove il compito era assicurarsi che fosse insegnata la dottrina corretta, la sana dottrina, di non insegnare dottrine diverse. Paolo aveva lasciato ai cristiani di Efeso, aveva lasciato ai cristiani di Efeso un insieme specifico di insegnamenti che avevano ricevuto da Gesù e anche da quello che lui aveva la conoscenza dell'Antico Testamento, e voleva che Timoteo facesse tutto il possibile per assicurarsi che gli efesini continuassero in quella dottrina, camminassero nella stessa direzione. Questo fu il primo motivo per cui era fondamentale che Timoteo rimanesse a Efeso. Paolo lo ha fatto perché la dottrina è importante per il Signore, come dovrebbe essere importante per il popolo di Dio, per la sua Chiesa. La sana dottrina è il cibo di cui abbiamo tanto bisogno. Leggiamo ancora nel testo che producono controversie piuttosto che l'opera di Dio, il frutto finale prodotto da queste distrazioni umane era proprio questo. Sebbene potevano risultare popolari o affascinanti nell'immediato, a lungo termine non fortificavano il popolo di Dio nella fede. Il fine della legge, lo scopo del comandamento, ora il fine del comandamento è l'amore, leggiamo, che viene da un cuore puro e da una buona conoscenza e da una fede non finta. Il fine della legge si trova nell'opera interiore che avviene nel cuore, non nella semplice osservanza esteriore. Se non capiamo questo, è facile diventare dei legalisti superficiali che si preoccupano solo della prestazione e dell'apparenza esteriore. L'amore che viene da un cuore puro, leggiamo qui. Da questo comprendiamo che il problema di Efeso seguiva la falsa riga del legalismo di tipo giudaico. Avevano frainteso il comandamento e la legge. Se trascorrere del tempo la parola di Dio non produce in noi amore e un cuore puro, una buona conoscenza, una buona fede, non finta, qualcosa non va. Il legalismo può portarci a distorcere la parola in modo che invece di mostrare amore siamo severi e giudichiamo. Invece di avere una buona conoscenza ci sentiamo sempre condannati, sapendo di non essere all'altezza. Paolo continua dicendo dei discorsi vani. Questa richiama probabilmente quelle speculazioni inutili sulle scritture che possono avere il valore analitico di intrattenimento, ma non sono mai state fatte per essere un cibo spirituale sano per il credente. non comprendono né le cose che dicono, leggiamo, né quelle che affermano. Le persone che cercavano, che creavano problemi a Efeso, non comprendevano nemmeno il senso dei propri insegnamenti. Quindi, vivevano in un contesto che non comprendevano fino in fondo quello che dicevano. Or noi sappiamo che la legge è buona se uno lo usa legittimamente. Lo scopo della legge è dimostrarci il nostro peccato, non ti conduce alla giustizia, come leggiamo in Galati capitolo 3, dal versetto 24 al 25. Così la legge è stata data per il precettore per condurci a Cristo, finché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, non fu istituita per il giusto. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge, il scopo della legge è per gli empi e per i liberi, per dimostrare loro il loro peccato. Per gli empi e per i liberi, per i malvagi e per i peccatori. Nella mente di Paolo la sana dottrina e la retta condotta erano strettamente connessi. Le azioni peccaminose descritte nel versetto 9 e 8 sono contrarie alla sana dottrina. E qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina, si deduce che la Chiesa di Efeso si trovava in una cultura segnata dai peccati elencati in questi due versetti. E coloro che insegnavano la falsa dottrina in qualche modo consentivano quel stare e stile di vita. E per qualsiasi altra cosa, perché l'Apostolo non trovava alcun piacere manco nel nominare queste situazioni. L'ambiente appartenente, peccaminoso di Efeso ci mostra un'altra ragione per cui era importante che Timoteo rimanesse a Efeso. Doveva rimanere lì perché era un luogo difficile dove servire il Signore e far avanzare il regno di Dio. Doveva dissodare il terreno incolto lì, invece di correre alla ricerca del un suolo più facile da arare. Secondo il Vangelo della gloria e del beato Dio. Sebbene la legge non possa produrre la giustizia, il Vangelo della gloria di Dio invece sì. Il Vangelo della gloria di Dio invece sì. Un Vangelo che secondo le parole di Dio gli era stato affidato. Sentiva la responsabilità di perseverare e custodire il Vangelo e di trasmetterlo a Timoteo e agli altri. Cosa ci possiamo apprendere noi? Esaminiamo sempre quello che ci viene portato come cibo spirituale, anche quello che noi sentiamo, non solo dalla predicazione ma anche dalle altre fonti. Esaminiamo quello che viene portato, non abbassiamo mai la guardia, leggiamo la parola di Dio meditandola, pregando affinché essa possa cambiare i cuori, trasformarli affinché siamo simili a Gesù. Sentiamo come Paolo e Timoteo la responsabilità di perseverare e custodire il Vangelo e di trasmetterlo agli altri. Paolo scrisse a Timoteo per spronarlo, per incoraggiarlo, a portare al termine il suo combattimento, il suo ministero di difendere il Vangelo. Noi siamo pronti a fare tutto quello che possiamo per essere una testimonianza lì dove il Signore ci ha chiamato. Il Signore ci chiama a questo. Il Signore vuole che noi camminiamo onorandolo con le nostre vite, ma dobbiamo comprendere dalla sua parola qual è la sua volontà. Investigare le scritture, perché lì troviamo la sua volontà, che lui l'ha espressa, che lui l'ha lasciata scritta, affinché noi possiamo camminare in questa direzione. Così vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo lodare il Signore per la sua parola. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché ci hai lasciato tanti esempi nella tua parola di persone che hanno conosciuto, Paolo per primo, che pensava di fare la cosa giusta, Signore, combatteva contro di te, Signore, perseguitava proprio te, ma tu un giorno hai incontrato, Signore, sei rivelato a lui, hai cambiato il suo cuore, hai trasformato il suo cuore. Ti ringraziamo perché ancora oggi tu stai facendo questo nelle vite di chi è alla ricerca, Signore, nelle vite di chi ti conosce, Signore, che non ti conosce, perché la tua parola è la stessa ieri, oggi in eterno, la stessa potenza che può trasformare e operare, Signore. Vogliamo ringraziarti, Signore, per esempio di Timoteo, per la sua vita, per come lui, Signore, ha preso, Signore, questo compito, ha portato questo compito fino alla fine, Signore. Ti ringraziamo, aiutaci anche a noi a combattere il buon combattimento, a camminare e portare avanti, Signore, quell'opera che tu, Signore, ci hai assegnato. Vogliamo lodare e ringraziare nel nome di Gesù. Amen.
Ascoltavamo